Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. La lettura di oggi, che è quella della parabola del servo spietato o del debitore delle migliaia di talenti, è probabilmente il commento migliore che il Signore stesso ha fatto a un passo che noi diciamo tutti i giorni quando recitiamo il Padre Nostro, quando diciamo rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E vedete che nella parabola di oggi lui stesso ci dà il senso di che cosa significano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. Ecco, qui faccio una piccola divagazione. Noi diciamo il Padre Nostro in una versione che si trova nel Vangelo secondo Matteo, ma il Padre Nostro non lo troviamo anche nel Vangelo secondo Luca, ma è leggermente diverso, è più piccolo, ci sono alcune parti in meno, più breve, e soprattutto quando si dice rimetti a noi i nostri debiti, nel Vangelo secondo Luca si dice rimetti a noi i nostri peccati. E così ci fa capire una cosa: per gli ebrei il peccato era un debito, il peccato verso il prossimo è un debito verso il prossimo, e il peccato in generale è un debito verso Dio. Noi non sappiamo esattamente se il Signore ha insegnato due Padri Nostri diversi in due momenti diversi, o se c'è qualche altro motivo per cui noi ne abbiamo due versioni, però sappiamo per quale motivo in una si dice debiti e in un altro si dice peccati, perché mentre Matteo, l'Evangelista Matteo, era ebreo e quindi pensava da ebreo e scriveva principalmente per gli ebrei, l'Evangelista Luca era invece uno che veniva dalla cultura romana, lui non era ebreo, era un convertito, e quindi quando lui va a tradurre in greco le parole del Padre Nostro per metterle nel suo Vangelo, le traduce in modo che siano comprensibili a tutti, perché nell'impero romano la maggior parte degli abitanti non erano ebrei e quindi non veniva così immediato il dire che il debito, che appunto il peccato è un debito. Avevano un'idea diversa rispetto alla morale. Ecco, noi invece abbiamo ereditato poi, anche grazie appunto alla predicazione degli apostoli, quella che era non tanto la mentalità ebraica, che era quella di 2000 anni fa, non c'entra molto con noi, ma quello che è alla base appunto delle Sacre Scritture e il modo in cui Dio si è rivelato prima di tutto al popolo ebraico e poi attraverso il popolo ebraico anche a tutti gli altri popoli della terra quando il Signore si è incarnato. Quindi oggi noi sappiamo questo appunto, che il peccato è un debito che noi abbiamo. È un debito che noi abbiamo appunto nei riguardi di Dio ed è un debito che abbiamo nei riguardi del prossimo. E il servo di questa parabola si comporta come molto spesso ci comportiamo noi con i nostri peccati. Noi vorremmo che tutti i nostri peccati fossero condonati, perdonati da Dio, però noi non siamo capaci di perdonare nello stesso modo i peccati e le mancanze degli altri. Ognuno di noi vede le proprie colpe, noi possiamo anche essere bravi a vedere le nostre colpe, possiamo essere umili davanti a Dio, però non ci riesce proprio di vedere le colpe degli altri come noi vorremmo che Dio guardasse le nostre. noi tutti ci sentiamo più o meno in diritto di chiedere sì a Dio perdono anche per cose grosse e nello stesso tempo di non perdonare nemmeno le cose piccole, anche quando ce lo chiedono in ginocchio. Nel Vangelo di oggi c'è una parola, ci sono due parole che fanno capire perché l'atteggiamento è sbagliato. Prima si dice che questo uomo re sta facendo i conti con i suoi servi. Vengono i servi da lui e a un certo punto ne viene trovato uno che aveva un debito grande, migliaia di talenti, e lui non aveva modo di saldarlo in nessun modo. E quindi lui dice, va bene, se non lo può salvare, lui era un servo, quindi nella mentalità di allora era uno schiavo, non era un servo nel senso di oggi, un dipendente. E quindi dice, se non lo può salvare il debito, si vende lui, la famiglia, si dà a qualcun altro e così almeno recupero i soldi del debito. Però lui lo supplica in ginocchio, gli dice, abbi pazienza e io ti restituirò tutto. Non gli chiede di condonargli il debito, gli dice di avere pazienza che lui prima o poi riuscirà a ridargli i soldi. Lui però si impietosisce e gli condona il debito, cioè glielo annulla. E lui quindi se ne torna a casa che non solo non è stato venduto come a qualcun altro, ma addirittura non ha più il debito, gli è stato tolto, gli è stato rimesso, come noi diciamo nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti. Quando però incontra l'altro servo, anche l'altro servo lui lo prende per il collo e comincia a dirgli che gli deve restituire i suoi soldi. E l'altro dice, gli cade ai ginocchi, ai piedi, come lui, cioè come lui aveva fatto con il padrone, questo servo sta facendo con lui. Cade in ginocchio anche lui e gli dice le stesse cose, gli dice, abbi pazienza e ti restituisco tutto, cioè riparo il debito, ma lui la pazienza non ce l'ha. E quindi lo fa mettere in carcere, ricorre alla giustizia del mondo, potremmo dire. Perché il perdono è una cosa che si muove su un piano diverso da quello del mondo. Se uno ha un debito, dal punto di vista del mondo è perfettamente logico di glielo deve restituire, e se non lo può restituire dal punto di vista del mondo è perfettamente logico dirgli va bene, allora vai in carcere perché non puoi restituire il debito. Il perdono si mette su un piano diverso rispetto a quello del mondo. Il perdono dice sì, il mondo dice in questo modo, ma io ti rimetto questo debito. Quindi questo servo, il servo spietato, a cui non è stata applicata la mentalità del mondo, a cui non è stata applicata la legge, tu hai un debito e quindi lo devi saldare e se non riesci a saldarlo vuol dire che verrai venduto. A lui non era stata applicata, lui però chiede, ricorre alla giustizia del mondo perché questa cosa sia applicata a un altro, uno che aveva una colpa minore della sua, perché lui aveva un debito di migliaia di talenti e l'altro gli doveva pochi denari, quindi una cosa infinitesimale in confronto, come dire uno ha un debito di migliaia di euro, di 10.000 euro e l'altro ha un debito di qualche centesimo. La sproporzione è questa. E il fatto è che questa sproporzione noi ce l'abbiamo proprio nelle nostre vite, perché noi a volte davvero vorremmo che Dio ci perdonasse anche le cose grandi, ma noi non siamo in grado di perdonare neanche quelle piccole. E quindi ecco, per questa ragione, dicevo, questa parabola è un commento perfetto a queste parole che noi diciamo tutti i giorni. Un cristiano ortodosso di solito questa preghiera la dice almeno 3 volte al giorno, perché se la dice la mattina, quando dice preghiera del mattino, la si dice prima della preghiera del pasto, prima di mangiare, è la preghiera che si dice prima dell'intarla, è nella preghiera della sera. Quindi almeno 3 volte al giorno un cristiano ortodosso ripete queste parole. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, ogni volta che noi ripetiamo queste parole, ripetiamo una condanna, perché noi stiamo dicendo a Dio: giudica le nostre colpe in base a come noi giudichiamo le colpe degli altri. Che vuol dire che noi ci condanniamo da soli, perché il servo alla fine spiega il Beato Filatto nel suo commento al Vangelo secondo Matteo, e lo spiega anche San Giovanni Crisostomo con questa cosa. Lui viene condannato non per una decisione del suo padrone, non perché il padrone ha ricorso alla giustizia secondo il mondo, ma perché lui ve lo ha fatto. Quindi è lui che si è condannato da solo. E questo ci apre una finestra su come funziona in generale quello che è il nostro rapporto con Dio e la nostra salvezza in generale, perché noi sappiamo poche cose sicure. La prima è: ci siamo salvati, ce lo dice l'Apostolo Paolo, siamo giustificati solo per la fede. Cioè non sono le nostre opere che ci giustificano davanti a Dio, ma è la nostra fede. Chiaramente se è fede vera, è una fede che produce anche opere. Però non sono le opere da sole che ci possono giustificare davanti a Dio. Noi siamo giusti soltanto perché crediamo e perché confessiamo veramente la fede in Dio. La salvezza ci viene tutta da Dio, cioè noi non abbiamo nessun merito per essere salvati. Il servo all'inizio viene salvato, il servo della parabola, perché semplicemente ha chiesto il perdono. Non viene salvato perché alla fine riesce a mettere insieme i soldi, e il padrone lo sa che non può rimettere insieme i soldi, quindi non può saldare il debito. È l'unico modo che il padrone ha di non applicare la legge secondo l'uomo è di togliere il debito, perché se lui volesse essere giusto può essere buono quanto vuole, ma finché quell'uomo avrà il debito, quell'uomo non può salvarsi. E così funziona con noi: noi non possiamo fare niente nella nostra vita per poter saldare il conto con Dio e dire: va bene, ho fatto tot peccati, io faccio tot opere buone e così siamo pari. Non funziona così con Dio. Le opere buone da sole non possono saldare il debito. Quindi se il debito viene saldato tra noi e Dio, è solo perché Dio lo toglie, perché Dio lo condona. Quindi noi siamo giustificati soltanto per la fede in Dio, in Gesù Cristo e nella predicazione della Chiesa, e siamo salvati soltanto perché è Dio che ci salva, perché Lui è misericordioso, non perché noi siamo giusti. Nessuno si salva perché è giusto. Questo che vuol dire? Che quando noi siamo salvati è solo perché Dio ci ha voluto salvare. Quando noi invece ci perdiamo è solo perché noi non ci siamo voluti salvare, perché noi non possiamo fare niente, è vero, nella nostra vita per saldare questo debito. Però possiamo, punto primo, chiedere a Dio di salvare, di saldarlo. Cioè noi possiamo prima di tutto metterci davanti a Dio dicendo: sono in debito e io il debito non lo posso pagare. E secondo, ci dobbiamo mettere in questa posizione nei confronti del nostro prossimo. Perché c'è un punto importante nella nostra fede, che nessuno si salva se non attraverso l'altro. Io attraverso l'altro posso mettere in pratica quella che è l'azione che voglio che Dio faccia a me. C'è stato un filosofo del secolo scorso che non era credente e che disse una frase una volta un po' a effetto, disse: l'inferno è l'altro, cioè il mio inferno sono gli altri. Ecco, noi invece che siamo cristiani sappiamo che l'altro non è il mio inferno, sono io che decido di volta in volta se l'altro è il mio inferno o se l'altro è il mio paradiso, se nell'altro io trovo la salvezza oppure se nell'altro trovo la perdizione. Sono io che lo decido. Questa è l'unica cosa su cui Dio non ci può fare niente, perché Dio non mi può salvare per forza. Dio mi salva se io voglio essere salvato, e io voglio essere salvato soltanto quando sono davvero in grado di vedere nell'altro la mia salvezza e non la mia perdizione, e quindi anche di rapportarmi all'altro in questo modo. Questa è una cosa che chiaramente non si impara da un giorno a un altro, ci vuole una vita, e noi normalmente siamo portati purtroppo a fare come questo servo infedele, come questo servo spietato della parabola. Però l'importante è che noi ce ne rendiamo conto, e ogni volta che noi vediamo e ci siamo comportati con il nostro prossimo come questo servo si è comportato con il suo compagno, allora cerchiamo di tornare indietro, cerchiamo di correggerci, perché è vero che la salvezza viene, che noi siamo giustificati soltanto per la fede, ma se noi abbiamo fede vera, questa fede produce delle opere che non sono opere secondo la mentalità della legge, non sono opere buone che io faccio per dire che sono buono, sono opere che io faccio perché credo in Dio e in Gesù Cristo, suo figlio, che si è incarnato. Quindi tutta la nostra salvezza gira intorno a questa cosa, gira intorno al fatto che noi, per salvarci, primo, abbiamo bisogno di Dio, perché nessuno è in grado di saldare il debito da solo. Secondo, passa per il nostro prossimo, perché il nostro prossimo è il primo modo con cui noi possiamo mettere in pratica le parole del Signore quando dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Perché se noi vogliamo che Dio sia con noi misericordioso, dobbiamo anche noi essere misericordiosi. C'è una nella lettera di San Giacomo, che io vi raccomanderei di leggere, visto che siamo nella seconda domenica, nella seconda settimana del digiuno, prima dell'addormentazione, e quindi vi raccomanderei di leggerla. C'è una frase, ci dice l'Apostolo San Giacomo: il giudizio sarà senza misericordia per chi non ha avuto misericordia. Ecco, chi non riesce ad avere misericordia con gli altri non può pretendere la misericordia da Dio. E quindi ricordiamoci che ogni volta che noi diciamo al Padre nostro, quando diciamo: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, possiamo chiedere la nostra salvezza oppure possiamo chiedere la nostra condanna. Dipende da noi che cosa vogliamo fare nella nostra vita, in generale verso tutti gli altri, che non sono soltanto le persone che noi abbiamo immediatamente intorno, ma sono anche quelli che magari sono più lontani quelli che incrociamo per caso nella nostra vita, quelli che magari neanche incrociamo, ne sentiamo solo parlare, ma noi siamo bravi a giudicare tutti, anche quelli che non conosciamo personalmente. Quindi ricordiamoci che ogni volta che noi diciamo queste parole, ogni volta che noi facciamo questa richiesta del Padre nostro di rimettere i nostri debiti, potremmo essere esauditi nel modo che a noi non piace, perché se noi vogliamo che i nostri debiti siano rimessi davvero, allora noi dobbiamo cominciare a rimetterli agli altri, e non lo dobbiamo fare per forza. Noi è chiaro che all'inizio sarà una cosa che faremo un pochino per forza, con i denti stretti, perché non ci fa piacere, a nessuno fa piacere rimettere le colpe degli altri, soprattutto quando sono colpe che sono state fatte a noi. A nessuno fa piacere. E quindi all'inizio è una cosa sempre difficile, però se uno non comincia non può neanche continuare. All'inizio tutte le cose sono difficili. Quando un bambino comincia ad andare in bicicletta, le prime volte cade. E noi sappiamo che l'andare in bicicletta dipende dal fatto che un tot numero di volte questo bambino si deve sbucciare le ginocchia, perché se no non imparerà mai. Quando il bambino si sarà sbucciato le ginocchia abbastanza volte, a quel punto saprà andare in bicicletta. Ecco, questo vale non solo per la bicicletta, ma vale un pochino per tutto, e vale anche per questa cosa. All'inizio è difficile qualsiasi cosa, all'inizio è difficile fare il digiuno, all'inizio è difficile dire una preghiera in più, all'inizio è difficile anche andare in chiesa tutte le domeniche. Poi, piano piano, queste cose ci rendiamo conto che non sono neanche così difficili, e alla fine non sono impossibili da mettere in pratica, a partire dall'andare in chiesa, dal fare il digiuno, e poi se ci si mette con impegno si impara anche a perdonare gli altri e a rimettere i debiti, in modo che il Padre nostro, che sia misericordioso con noi come noi riusciamo a esserlo con gli altri. A lui onore e gloria, pure sempre e nei secoli dei secoli.